Preghiamo. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore del Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo apostolo a Tito, capitolo 2, versetti dall'11 al 14. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio.
Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Diciamo una breve parola su queste scritture e ci aiuti a adorare il Dio che nella sua umiltà si è abbassato fino a noi, fino a essere uno di noi. E questo è il mistero che contempliamo in Gesù, nella nascita di Gesù. La prima lettura al profeta Isaia, in questa prima lettura troviamo queste parole centrali: un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Sulle sue spalle è il potere. Questo potere è indicato dai nomi divini che sono dati a questo bambino nato per noi. Consigliere Mirabile, consigliere di chi? Non vuol dire consigliere, è un'altra cosa. Vuol dire miracoloso, miracolo di inventore di progetti. Yoetz è colui, e in ebraico è così, scusate se mi è scappato, è Dio in quanto è imperscrutabile, in quanto è meraviglioso, Pele è il miracolo, è la cosa che va al di là di quello che l'uomo può immaginare. Si potrebbe tradurre un inventore, miracoloso inventore o misterioso inventore di progetti. Questo è un nome, è Dio che è così, chiaramente. Questo è uno dei nomi che viene posto sulle spalle di questo bambino. Così dice Isaia: sulle sue spalle pesa un peso immenso, che è il peso di Dio. A noi possiamo anche rovesciare e pensare che questi nomi lo sollevano in alto, ma possiamo anche considerare che questi nomi pesano immensamente. Quale uomo potrebbe portare questo peso della divinità? Chi? Dio potente, dice il testo, eroe divino. È un nome di battaglia di Dio. Che Dio è l'eroe, il vincitore, colui che è capace di imprese inimmaginabili, altro che la grandezza dell'uomo. Non è niente, è polvere, è soffio. Padre per sempre è il titolo dell'eternità di Dio. Dio, questo bambino, ha la qualità divina dell'eternità. E poi ancora, principe della pace, che è Dio. E che è questo, che pesa su questo bambino. E come fa Gesù a portare questo bambino? Questo Isaia vede il Messia in questo modo. Il Messia futuro lo vede in questo modo. Può portare questo grande peso della divinità di Dio perché è piccolo. Non è piccolo perché è appena nato, eh? Per noi sì. Per noi adoriamo Gesù appena nato che crescerà. Ma per Isaia no. Isaia non sta descrivendo in questi testi come sarà il Messia quando è alla nascita, quando è piccolo. Sta descrivendo il Messia nella sua qualità essenziale di piccolo, di virgulto. Ha parecchie espressioni il profeta Isaia per indicare questa piccolezza. In questo momento, questo testo, soprattutto, il termine è un bambino. Cosa c'è di più piccolo, di più fragile di un bambino? È per questo che è in grado di portare questo peso, che poi diventa anche il peso della croce. Diventa anche il peso con cui egli veramente attua il progetto meraviglioso di Dio, in cui veramente si dimostra l'eroe, vincitore. Per fare così deve essere molto umile. Ecco la prima lettura. Poi c'è il Vangelo. Nel Vangelo ci sono tante cose, nel racconto di Luca. E potremmo anche dire che Luca racconta com'è stato meraviglioso Dio a pensare le cose. Questo progetto meraviglioso che l'uomo non può immaginare, perché l'uomo quando pensa una cosa importante pensa una cosa umanamente grande, ma Dio non è così. E qui vediamo che non è così. Al centro di questo brano, sembra a me, c'è quello che l'angelo dice ai pastori. Voi troverete, vi annuncio una gioia grande che è di tutto il popolo, di tutto Israele, secondo le promesse. Voi, è nato per voi un Salvatore che è il Messia, Kyrios. Questo è il centro di tutto. È il Messia Signore. Quando si dice Signore qui si intende Dio. È il Messia nella sua qualità divina, il Kyrios. E per sottolineare questo, l'angelo dà un segno, e il segno è la mangiatoia. Insiste su questo, e abbiamo spiegato altre volte che questo è un vero segno. Perché? Perché è un riferimento alle prime parole del libro del profeta Isaia, in cui Dio si lamenta e dice: io ho dei figli, ho educato e allevato dei figli che amo, però non mi riconoscono. Il bue e l'asino riconoscono la mangiatoia del loro Kyrios, dice Isaia, e Israele no. Qui Israele per il disegno misterioso, meraviglioso di Dio, lo riconosce nei pastori. I pastori illuminati, guidati da questa luce, da questa parola, riconoscono nel bambino, il Messia divino, il Messia Kyrios, cioè il Messia divino. E il segno che conferma le parole dell'angelo è la mangiatoia. La mangiatoia, perché, come spiega l'Evangelista, nella stanza degli ospiti non c'era posto per loro, perché c'era il pienone a Betlemme in quel tempo. C'era il pienone, non erano una grotta, questo è stato studiato molto meglio. È impensabile che lasciassero una donna incinta in tempo di parto in campagna in una grotta. Chiunque si sarebbe tirato sulle maniche avrebbe accolta, no? Non soltanto i parenti. Non c'era posto, e perciò il posto con cui Maria ha dato alla luce Gesù era la grande stanza, in cui non c'era il posto nella stanza degli ospiti, e c'era la grande stanza, e come nelle case, qualcuna ancora si trova oggi, le case palestinesi, in cui ci sono all'entrata, ci abitano gli animali, e poi dopo si fanno due gradini, si va nella stanza dove ci stanno gli uomini, però c'è un collegamento fra la stanza dove si vive, si mangia, eccetera, e l'ingresso che di notte fa da stalla, da piccola stalla. Cioè c'è un'apertura per cui si può dar da mangiare, questa apertura che viene chiusa da della paglia, diventa una mangiatoia. Gesù fu posto lì. Quello che interessa a Luca non è la povertà, anche se è in dubbio che c'è la povertà, ma è il segno che quel bambino è divino, è il Messia divino, è il Messia Kyrios. Troverete che è il Cristo Kyrios, cioè Dio divino. Ecco il Vangelo, il piano misterioso di Dio. Come Dio, cioè, si è presentato nella sua grandezza, in questo modo. E poi abbiamo la seconda lettura. Seconda lettura dalla lettera di Tito, a parole molto belle. È un'interpretazione molto profonda e molto bella del mistero dell'incarnazione. Cioè della venuta di Dio in Gesù in mezzo a noi. E Dio stesso ha vissuto la nostra vita. E dice così, subito prima, è un'esortazione a essere umili. Diciamo così, agli schiavi dice di essere sottomessi, cioè a un comportamento in tutto e per tutto conforme alla fede, alla testimonianza della vita in Cristo, e in particolare appunto all'umiltà, alla sottomissione, a non dare nessuna occasione di scandalo. E l'autore della lettera giustifica queste esortazioni appunto con le parole molto belle che abbiamo ascoltato. Dice, difatti, è apparsa a tutti gli uomini, non come dice la traduzione, mi pare di aver capito, che è portatrice di salvezza a tutti gli uomini, certo. No, ma il testo dice che è apparsa a tutti. Perché? Non perché tutti gli uomini l'hanno visto, ma perché è diventato uomo. Che cosa? La grazia. Noi traduciamo così, la grazia vuol dire la bellezza in greco, in questo greco qui, vuol dire l'amabilità. Quanto è amabile Dio, quanto è dolce, amabile e bello, questa amabilità di Dio, salutare, salvatrice, è apparsa a tutti gli uomini. nella vita di Gesù si intende, non lo dice esplicitamente, è sotteso. Noi dobbiamo guardare la vita di Gesù vedendo in essa la manifestazione di Dio, cioè della sua bellezza, della sua amabilità, della sua dolcezza. È apparsa a tutti gli uomini per insegnarci, dice veramente il testo, per educarci. Come si tira su, il testo vuol dire, si tira su un bambino, no? Si educa, noi diciamo, non è solo l'insegnamento. L'insegnamento può sembrare che sia una dottrina, ma qui non si tratta solo della dottrina, si tratta di un esempio per educarci a vivere in un certo modo, dice. Cioè mettere da parte le passioni mondane e a vivere, dice prima di tutto, a vivere con moderazione in tutto, con equilibrio, con moderazione. Naturalmente è un termine che ha di mira il freno delle passioni. Poi vivere con rettitudine, tutto ciò che è retto. E poi vivere con riverenza, rispetto e riverenza verso tutto ciò che è santo, verso Dio. Vivere in questo modo, sono le virtù, sono virtù molto nobili, ecco, ci ha insegnato, cioè, questa dolcezza di Dio, questa amabilità di Dio che è apparsa in Gesù, a vivere così per poter aspettare veramente. Questo è il modo per attendere, non vivere solo, è il modo per aspettare la sua manifestazione. Perché si manifesti, dice, la speranza, la manifestazione del nostro Dio e Salvatore Gesù. Ecco, chiediamo di poter vivere così anche noi, di poter camminare secondo questa luce di questa notte.